Buongiorno a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao, buongiorno.
Luca, tu sei tra quelli un po' più curiosi di vedere comunque questo nuovo Formula del Mondiale o tra quelli più infastiditi per dove si va e per quando si fa? Così intanto.
È una domanda difficile, è una domanda difficile perché il Mondiale è sempre il Mondiale, lo sai.
Certo.
Però è giusto sottolineare queste incongruenze, sarebbe giusto farlo più spesso, a dir la verità. Perché ce ne sono state tante nel corso anche della storia recente del calcio, non bisogna andare troppo lontano, o dello sport, perché non è soltanto il calcio che si assoggetta a certi tipi di dinamiche. Non bisogna essere ipocriti, nel senso che sappiamo benissimo che il mondo del calcio è una factory, è un'industria, e quindi spesso si seguono questo tipo di filoni. Non bisogna dire va tutto bene, madama la marchesa. Per cui un occhio attento, critico, anche se vuoi morale su queste cose, va posto, l'attenzione va sottolineata, perché a quel punto sì che diventa lo strumento, il mondiale, per sottolineare alcune storture che ci sono e che esistono e che magari, perché esistevano anche prima del mondiale, non è che esistono soltanto adesso, e che magari adesso vengono sottolineate maggiormente, vengono evidenziate maggiormente. Ecco, se il mondiale, le grandi competizioni sportive possono servire, oltre a far divertire la gente, anche a questo, perché spesso poi il mondo dello sport lo racconta questo, ma ti ricorderai certo. Benissimo la vicenda che c'è stata per la finale di Coppa Italia in Arabia Saudita, no? È un modo, come dire, una delle giustificazioni è un modo per far conoscere alla gente cosa succede anche lì. Perché di fatto quel paese si apre, no? Ha un flusso di persone, nel caso dell'Arabia Saudita ancora superiore rispetto a quello che può succedere in Qatar, che comunque già oggi è una meta turistica, no? Il fatto che ci siano tanti occhi a poter guardare amplifica la possibilità di poter vedere quello che generalmente si nasconde. Quindi c'è anche questo aspetto qua, questo per quanto riguarda il versante politico, giornalistico, d'inchiesta. E credo che nessuno possa additare te o chi la pensa come te in maniera così concreta, tanto da appunto effettuare un'inchiesta giornalistica su questo di dire stai sbagliando, perché no. È impossibile dirlo.
No, guarda, impossibile dirlo. Sì, perché purtroppo è un'evidenza talmente tale che diciamo che certo. Il gesto, che però rappresenterebbe la più grande totale utopia, una spaccatura proprio tra il passato e soprattutto diciamo gli interessi economici e gli interessi sociali, sarebbe quello che non si sarebbero dovute presentare lì le squadre, ma sai che ovviamente era impossibile, però sarebbe stato il più grande la spaccatura, ecco, la rottura con il mondo economico. Poi è chiaro, noi adesso ce la prendiamo in particolare con il mondiale in Qatar per come è stato assegnato, per le condizioni che ci sono lì, però poi ci sono tutta una serie di ingiustizie davanti ai quali in genere si chiudono gli occhi, solo che lì sono tutte concentrate insieme in questo momento, Luca, è
no,
quello che fa
arrabbiare un po' tutti. Secondo me il fatto dei grandi eventi sportivi è successo anche per le Olimpiadi, è successo anche per altre edizioni del mondiale. Abbiamo raccontato poco fa il quarantennale della Coppa Davis, no? Esatto. Vinta dall'Italia, voglio dire, è stato un momento di grande tensione proprio politica a quel punto, quindi si intrecciano spesso le storie di sport e politica, non è una grande novità, ma è un modo per far conoscere comunque, a prescindere dall'evento, per i più sensibili o per i più curiosi, ma comunque a un maggior numero di persone, questo secondo me è un dovere anche giornalistico raccontarle, perché sennò raccontiamo soltanto una parte. Poi noi spesso, questo va, un po' di autocritica bisogna fare, noi ci ritrinceriamo dietro un discorso, noi facciamo i giornalisti sportivi, certo. Io direi che noi facciamo i giornalisti.
Sì, bravo.
Poi intanto, sportivi è un accessorio.
Bravissimo, questo mi fa piacere che lo dici, perché poi a volte, sai, pure nelle bios a volte uno scrive giornalista sportivo, perché non è un giornalista il giornalista sportivo, è un giornalista, poi c'è l'accessorio sport, poi è chiaro,
certo,
quante volte...
giornalista economico, giornalista politico, giornalista sportivo.
Quante volte però, e questo lo dico anche per esperienza personale, che tu puoi immaginare nel territorio campano, anche nel calcio minore, che tutti quanti partiamo anche dal bassissimo, no? Io ho partito dalla terza categoria, seconda categoria, e là era più cronaca che sport, ragazzi, ma per quello che succedeva attorno, diciamo, a volte sfociavi nella cronaca, quindi naturalmente il giornalista deve sapere affrontare tutto. Io la butto là, ve lo chiedo a tutti quanti voi, visto che mi state già scrivendo, in quanti di voi guarderanno seriamente questo mondiale, in quanti con curiosità, in quanti ci rinunceranno proprio, perché poi chiaramente non essendo...
Questo lo guarderò il mondiale.
Ah, pure io, chiaramente, ma per una questione proprio anche di interesse, a parte il fatto per lavoro, non è che puoi chiudere gli occhi davanti a quello che succederà, se no che giornalista, ecco, tra virgolette, sportivo sei, quindi dobbiamo guardarlo, però c'è anche quel piacere di vedere i campioni, e poi il mondiale è sempre il mondiale, certo, certo. Luca, auguriamoci che ci portino al prossimo mondiale, perché sinceramente qua, vedi, tocchiamo un altro argomento politico, ma ce ne sarebbero tanti, quello che è successo questo weekend nel mondo dell'AIA ci deve far riflettere a tanti livelli, probabilmente questa lunga pausa che c'è dovrebbe servire anche a riformare tutta una serie di cose che col tempo bisogna riformare nei posti di comando, ecco, del calcio, perché non è mai soltanto la parte finale.
C'è un consiglio federale.
Bravissimo,
straordinario, no?
Esattamente, e quindi magari ripartire da qui.
In cui io mi aspetto una posizione molto forte da parte della FIGC e mi meraviglierei se non ci fosse.
La richiesta di dimissioni di Trent Lange?
No, ma proprio la revoca del mandato.
Bravissimo.
Sinceramente, no, io mi aspetto questo, poi non so se arriverà. La richiesta delle dimissioni è l'atto, diciamo, sufficiente.
Basta, proprio.
Ma attenzione, non perché Trent Lange sia colpevole, ma perché uno del suo staff, vogliamo chiamarlo così, si è reso, si è macchiato di un reato estremamente grave, di cui l'AIA potrebbe anche non avere, anzi, sicuramente parte lesa, come ha scritto anche nel comunicato, ma un atto di responsabilità va fatto, anche perché D'Onofrio gestiva di fatto, attraverso, come sai benissimo, le come adesso non mi viene il termine in italiano, che è particolarmente grave, attraverso le irregolarità amministrative, okay, o sì, comportamentali, sì, degli arbitri, la carriera.
Sì,
quindi adesso io credo che nel mondo del calcio ci dovrà essere grande attenzione, questo è un altro filone che noi dovremmo seguire con grande attenzione, perché io ho colleghi, io personalmente non l'ho fatto perché non ho avuto il tempo, ma già nella prima richiesta di arresti domiciliari, che poi si è effettuata nella prima condanna a D'Onofrio, ci sono state delle intercettazioni per dei verbali di 1024 pagine dove non si parla di calcio, ma chissà che nelle successive non ci siano intercettati anche personaggi del mondo del calcio, e magari si scopre qualche cosa che non funzionava come tutti quanti noi immaginiamo. Io non voglio per forza cercare di trovare il giornalismo scandalistico, lo scoop a tutti i costi o una lettura forzata di quello che poteva essere e di quello che poi non è stato, però attenzione, perché si è verificata una falla nel sistema in cui una persona che non doveva essere a quel posto c'era e che da cui dipendevano per buona parte le carriere degli arbitri. Ora, probabilmente, questo io non lo so, quello che è successo nelle varie vicissitudini, no, che ha governato D'Onofrio in questo lasso di tempo, dai famosi rimborsi alle interruzioni di carriera di alcuni arbitri, magari c'erano anche dei dati di fatto evidenti che portavano l'AIA a prendere quella posizione. Ma se così non fosse?
No, sicuramente. Tra le altre cose, Luca, cioè, veramente c'è da analizzare tanto da questa vicenda e capire tante cose, quindi sicuramente non è che tu puoi fare delle condanne senza avere prove, senza prima fare tutte le indagini
ci
del
mancherebbe
caso. Però una cosa
però
va detta.
Comunque l'immagine è stata minata, sì. L'immagine è stata minata, la trasparenza pure, perché proprio nel principio della trasparenza tu sai benissimo che per le cariche federali bisogna autodichiararsi non... mai passato in giudicato, quindi censura, fedina penale pulita.
Sì, casellario giudiziario classico, lo chiedono a tutti. Il problema è che qui,
questo,
insomma,
non è successo e nessuno se ne è accorto.
È quella la cosa grave, capisci, Luca? Perché stiamo parlando di un signore che, tra le altre cose, aveva una carica militare da medico militare e poi anche lì è stato mandato via perché non c'aveva ancora laurea in medicina. Cioè, qui è una cosa che va anche a fondo, se vogliamo. Sicuramente coinvolge l'AIA, ma coinvolge proprio il nostro paese, che evidentemente controlla chi vuole controllare.
Di persone, che abbiano truffato, pieno il mondo, no? Di persone, di malandrini, di persone che hanno commesso dei reati, purtroppo leggiamo tutti i giorni i giornali, vediamo tutti i giorni la televisione, quindi purtroppo non neanche ci meravigliamo più. Questo, siamo un po' narcotizzati da questo, no? Ma detto questo, se tu sai che per ricoprire certi ruoli bisogna avere la fedina penale pulita, ma è possibile che nessuno lo controlla?
Ma posso tornare ancora più a monte del problema, Luca, insieme a te? Ma uno che ne manca avvocato può fare il procuratore capo di un'istituzione come l'AIA?
No, va bene, no. Diciamo che per questioni di convenienza, no. Io non so se c'è stato un bando o se la posizione necessita una laurea in giurisprudenza. Probabilmente no, non la necessita, cioè non è una condizione necessaria e sufficiente, perché è un organo non statale che giudica l'operato arbitrale, quindi paradossalmente mi verrebbe da dire meglio se sei stato arbitro piuttosto che avvocato. Se sei stato tutte e due sarebbe l'optimum,
ma
no?
Certo.
Perché io devo giudicare la disciplinare degli arbitri, che può avere dei risvolti sicuramente civilistici, ma immagino che ci siano poi norme comportamentali che vanno sul senso comune, oppure questioni che riguardano proprio le dinamiche del mondo arbitrale. Quindi io ritengo che sarebbe stato opportuno avere un esperto, almeno un cultore della legge. Poi se nelle dinamiche uno non lo trova e c'è una persona più valida che può farlo, per carità, non mi sembra che allo stato dei fatti si sia trovata una persona più valida. Ecco, questo certamente. Ripeto, io torno sul principio della trasparenza che è stato introdotto peraltro recentemente, torno sul perché poi dopo, vedi, che cosa comporta una vicenda del genere? Che tutti i malpensanti, e io ti assicuro che non sono fra questi,
no, lo so,
però trovano terreno fertile.
Chiaro, cioè tu gli presti il fianco a questo.
Dici, se il capo della procura degli arbitri era un malandrino, ma perché non ci deve essere anche qualche altro malandrino fra gli arbitri? O nel sistema, quando si parla di sistema, tra virgolette, è un danno molto importante, perché mina la credibilità dell'arbitro, di quello che dovrebbe, tra virgolette, controllare la legge. Il controllore di quelli che controllano la legge si faceva beffe della legge. O si è fatto beffe della legge, o allo stato dei fatti si è fatto beffe della legge. Capisci che è un cortocircuito, no?
Certo che è un cortocircuito e soprattutto che va a minare tutto. Ecco perché oggi ci si aspetta, giustamente come ricordavi tu, una decisione forte. Perché se neanche qui c'è una decisione forte, e allora ti porta a maggior ragione a malpensare. Cioè a dire, vabbè, allora qui vale tutto e non ci sono mai provvedimenti. Sappiamo che questo è il paese dove non lasci le poltrone, ma allora deve esserci sempre qualcuno che dice ok, intervengo io.
Questo già sarebbe, questo per me, dal mio punto di vista, ripeto, non governo la situazione in maniera a 360 gradi, ma io dopo una questione del genere, almeno formalmente, mi sarei aspettato una presa di posizione ancora più forte da parte dell'AIA, a parte il comunicato in cui si ritengono parte lesa. Cioè parliamo di dimissioni in mano al presidente federale, secondo me.
Sì.
Secondo me. E questo non è successo. Io credo che per atto politico o come provocazione questa richiesta come minimo deve essere fatta da parte del Consiglio federale per riacquistare una terzietà rispetto a questo tipo di situazione che si è venuta a verificare. Poi una volta acquisiti gli atti, perché probabilmente ancora non sono stati acquisiti tutti riguardanti la vicenda, si cercherà di capire bene che cosa è successo. Non in merito a questa vicenda qua che ci sta pensando la procura ordinaria, ma rispetto a degli sviluppi che potrebbero esserci, perché noi non possiamo saperlo, quello che si sono detti con i suoi amici o con i suoi oppositori al telefono D'Onofrio e punto loro.
E lo scopriremo inevitabilmente, ma immagino che nulla di...
No, io mi auguro di non scoprire niente.
Sì, lo so, però...
Te lo assicuro.
No, lo so, dico, scopriremo, ripeto, se ci sarà o no.
Appunto,
speriamo di non trovare peggio di quello che già si è visto, perché così è avvilente. Però insomma, adesso c'è un modo e possibilità per dare comunque credibilità a un sistema di controllo anche da parte della FIGC. Detto questo, Infatti vedo già molti che si sono divisi su questo aspetto, che è comunque un aspetto importante che ci riguarda e che va, non va sottovalutato. In molti chiedono, vabbè, insomma, quale sarà il programma delle squadre da qui al ritorno in campo. Penso che ogni
tanto
squadra
2 settimane di vacanza.
Sì, quelle se le fanno. Anche che poi dopo si fanno giusto Natale, a gennaio il 4 si torna in campo. Ma immagino che sia molto diverso da squadra a squadra, a seconda di quelle che sono i giocatori che partono, che ritornano, i tempi di recupero. Rappresenta un po' come se fosse un inizio di nuova stagione, Luca. Quindi che ti posso dire? Io decido di fare il raduno tot giorno, di partire con la preparazione otto giorno, cioè è personalizzato, no? Ognuno sceglie i suoi, qualcuno deve tirare un po' di più il fiato.
Sì, però più o meno credo che ripartiranno agli inizi di dicembre, la prima settimana di dicembre, arrivedersi. Poi se c'è qualcuno che nel frattempo ha avuto i giocatori del mondiale, magari si faranno queste 2 settimane di pausa e rientreranno, come succede in estate se c'è un evento, no, europeo, mondiale, Europa, Sud America, a scaglioni i nazionali. Però diciamo che il grosso, purtroppo soprattutto degli italiani, sarà a disposizione delle varie squadre. Qualcuno andrà fuori, il Milan dovrebbe andare a Dubai, l'Inter dovrebbe andare a Malta, la Lazio si parlava di una tournée in Argentina, non so come è andata a finire. Qualcuno rimane invece in Italia, ci saranno delle amichevoli, perché servirà, come succede in estate, ci sarà un riavvio, no? Oggi peraltro ne parleremo a Sky con il professor Bartali, che è uno dei pochi italiani che ha vissuto un'esperienza del genere, perché è stato con Spalletti allo Zenit.
Ah, perfetto.
E quindi ci spiegherà un po' quale sono state, peraltro vincendo il campionato.
Sì, sì, lo ricordo bene, anche quella curva sotto la corsa sotto la curva a torso nudo sotto zero, che fu clamoroso.
Esatto, e quindi ci cercheremo di capire, voglio dire, questo riavvio come potrà essere gestito ipoteticamente, perché poi lì era chiaramente più lunga la pausa, no? La pausa invernale della Russia, diciamo che si salutano a ottobre e si rivedono a febbraio, però, perché è un po' la nostra estiva.
Però lo sai che è un tasto molto interessante e importante quello che giustamente toccate a Sky, perché si potrebbe dire che paradossalmente l'unico, cioè l'hai detto tu, l'unico che ha avuto un'esperienza simile è stato proprio l'allenatore che in questo momento è primo in classifica, quindi probabilmente si è fatto il calcolo giusto.
Ma guarda,
anche
questo
all'inizio.
io l'avevo già letto da qualche parte, non ricordo se su Twitter o su qualche giornale, quindi eventualmente chiedo scusa se non cito.
No,
Spalletti è l'unico che ha questo tipo di esperienza, non ha lo stesso preparatore atletico, però la sua esperienza la può portare.
Come no?
Rispetto agli altri ha un pizzico di conoscenza in più. Ripeto, è un'altra situazione, non c'era il mondiale di mezzo, alcuni giocatori comunque continuano a giocare, altri no, non ci sono le temperature che ci sono là, quindi sono sicuramente tante variabili diverse, però almeno a livello di approccio, non è una assoluta novità per lui.
No, questo è vero e questo può essere molto importante e determinante. Giorgio, ci sentiamo un paio di audio, poi leggo i testuali che sono arrivati, dai.
Buongiorno amici, sono Pasquale.
Ciao.
Ascolto un po'. Visto che voi avete smentito, sia tu che Santarelli ieri, in Rete Bianconera, che non c'è nessun caso Vlahovic con Allegri, va bene?
Ma non ci risulta più che altro.
Sembra normale che Allegri ha, diciamo, sventolato a 4:20, diciamo, dicendo quello Vlahovic non se la sentiva. Cioè, penso che non è una cosa normale, quindi qualcosina sotto ci sarà, penso.
Allora, grazie a Pasquale per la domanda. Intanto ci avevano chiesto ieri, Luca, quindi ti giro poi la riflessione anche a te. Ah, ma che ne sapete di un litigio forte Allegri Vlahovic? Noi niente, quindi la smentita nasce dal fatto che noi non ne sappiamo niente. Poi magari c'è stata, ma a noi non risulta. E quindi poi lo chiederò anche a te. Dopodiché, che cosa c'è dietro questo? Secondo me c'è quello che c'è dietro le parole di Mourinho quando ha detto Dybala gioca, se si è messo d'accordo con Scaloni che può giocare oppure no. C'è dietro quello che hanno detto tanti allenatori quando una frecciatina a questo mondiale l'hanno dato. E quindi lui ha detto Allegri non se l'è sentita, perché comunque il dolore magari c'è ancora, c'è un mondiale alle porte, loro pensano anche al mondiale, ma insomma immagino che sia circoscritto a questo tipo di ragionamento. Luca? Abbiamo perso Luca, lo recuperiamo.
Sì.
Ah no,
ora
ti sentiamo, dai.
Io non sono a conoscenza di un litigio fra Allegri e Vlahovic. Ma questo non significa che non ci sia stato, ripeto sempre. Però credo che tutti i nervosismi che noi possiamo, come dicevi te, no? Che possono esserci fra i giocatori e gli allenatori in queste ultime due partite, qualcuno anche prima, possano essere ricondotti a una gestione del proprio corpo in vista del mondiale. Perché c'è chi ha sudato fino all'ultimo minuto, c'è chi ha voluto tirarsi fuori. C'è chi ha detto ho dolore qui, è meglio che non gioco, c'è chi l'ha fatto per 3 mesi, c'è chi l'ha fatto per 3 minuti. È la gestione del gruppo che quest'anno, come dicevi tu, è stata problematica per questo. Nessuno si è mai lamentato apertamente, magari quando avrebbe anche avuto la giustificazione per farlo, perché ti metti a dire, intanto può succedere a chiunque, no? Nel senso, succede a me e sicuramente succede anche ad altri. Se è successo, peraltro, io so che Vlahovic all'inizio aveva la pubalgia. Ora, non penso che passi all'improvviso, di sicuro si può giocare, magari con degli antidolorifici, con la pubalgia, ma c'è anche un discorso di staff medico. Cioè, ora, non pensiamo che i giocatori si possano tirare fuori dalle partite in questo modo, e se comunque è stato fatto, l'allenatore in questione ne trarrà poi le conseguenze quando si rientrerà. Cioè, non pensate che Cristiano Ronaldo, quando rientrerà a Manchester United, troverà il tappeto rosso?
Beh, in realtà mondiale. Già ieri, quando ha incontrato il suo amichetto in nazionale, non mi sembra che ci sia stato un incontro molto, come ti posso dire,
sì, era davanti affettuoso. Alle telecamere, io non penso,
ma che... io ho la sensazione, l'hai visto, la sensazione che qualcosina gli sia stato detto da Bruno Fernandes, che quasi come a dire l'abbiamo vista l'intervista, non ti preoccupa, poi ne parliamo, si è girato e se n'è andato, sì. Che poi teneva la faccia Ronaldo, sì. Ovviamente, allora sai che cosa mi ricordava, non so se tu sei un cinefilo come me, però ogni maledetta domenica quando Willy Beeman va a fare quell'intervista scarica tutta la squadra e si sente lui il più importante, poi dopo la squadra scarica lui, è successa un po' la stessa cosa secondo me, non benissimo,
sì,
strategicamente.
Poi però secondo me in nazionale sì, sicuramente sì, in nazionale avranno modo di chiarirsi. Anche Cristiano Ronaldo non ha scaricato la squadra, Cristiano Ronaldo ha scaricato la società,
esatto, sì,
e l'allenatore ha completamente caso, sì. Delegittimato l'operato della società e dell'allenatore, e non ha parlato dei suoi compagni di squadra. Sappiamo benissimo che Cristiano Ronaldo ha un ego molto importante, se lo merita pure peraltro.
Beh, sì.
E se è vera soltanto la metà delle cose che ha detto, io non ho alcun modo di dubitare.
Non sappiamo se il cuoco è lo stesso dei tempi di Ferguson. Che ha parlato,
no,
anche
dire,
di questo,
no.
Sì, sì.
Se è vera soltanto la metà delle cose che ha detto, comunque è una situazione spiacevole,
sicuramente,
per Cristiano Ronaldo e per il Manchester
sicuramente.
E poi se prendi Cristiano Ronaldo, con tutto il bene che si possa volere a Ten Hag al Manchester, non lo puoi trattare come una persona normale, perché non lo è stato, soprattutto non lo è stato a Manchester, e non lo è, e quindi un compromesso lo devi trovare. Poi magari lui avrà la sua responsabilità, non lo so, immagino che poi non è che si litiga da soli, sai benissimo come funzionano queste cose.
Sì,
poi
sì.
Si dice sempre fra moglie e marito non mettere il dito,
esatto.
Secondo
esatto.
Me non conviene mettere la mano,
esatto,
a Cristiano Ronaldo e il Manchester United in questo momento, perché qualcuno te la morde.
Sì,
però non credo che il Manchester sia, come posso dire, pulito e scevro da ogni responsabilità nella gestione di una situazione esplosiva in questo modo.
Io te la butto là, tanto adesso ci salutiamo, si parla di mercato, si aprirà adesso una lunga sessione finta, sì, anche di mercato, nel senso
mercato.
Che si parlerà appunto di trattative con un mese in più rispetto al solito quest'inverno, così riempiamo anche un po' gli spazi, ma soprattutto ci sarà modo di parlarne. Mi dici un po' le trattative che secondo te sono già apparecchiate o che potrebbero essere già apparecchiate, da sentirne quasi l'odore, se ce ne sono?
Ma no, ce ne sono, no, perché io non credo che ci siano tante squadre che faranno molto, perché c'è un tema economico che non va sottovalutato, ci sarà la necessità di consolidare le proprie posizioni. Oggi io ti dico, per quanto riguarda la Serie A, no, per me il Napoli, tanto per capirci, non deve fare nulla, non ha bisogno di nulla, a meno che qualcuno non decida che vuole andare via. L'Inter è in una situazione tale che il nuovo acquisto sarà Lukaku,
sì,
no? Perché
sì,
non ha mai giocato. Il Milan ha già speso praticamente tutto quello che è a disposizione per il mercato, e la missione di Pioli sarà quella di recuperare e di dare sostanza a chi è stato preso nel mercato di gennaio. La Juventus di fatto avrà Pogba come nuovo acquisto, avrà di fatto Di Maria come nuovo acquisto, avrà di fatto Chiesa come nuovo acquisto. Certo, sul discorso di Juventus ci aspettiamo che magari in difesa magari qualcosa possa essere aggiustato, sia sulle fasce che a livello centrale, ma recuperando già 3-4 giocatori di quel livello lì si riempono anche gli spazi, perché Fagioli e Miretti oggi trovano spazio perché non ci sono tanti titolari in casa Juve, tra McKennie, no, tutti gli infortunati che ci sono stati in questo periodo. Quindi poi c'è anche un tema di rosa, no?
Sì, sì.
Fino a scendere c'è la Roma, che per esempio col discorso di Mourinho, di giocatori che non sono all'altezza, qualche cosa probabilmente farà, ma non mi aspetto delle cose clamorose. Di sicuro uno dei temi sarà il rinnovo di Skriniar, di sicuro uno dei temi sarà Cristiano Ronaldo, perché ripeto, secondo me non può rimanere a Manchester. Vabbè, certo. Dopo quello che ha detto, poi credo che qualcosa verrà fuori dal mondiale, credo che ci sarà molto movimento sulle scadenze 2023, che sono tante, sono importanti. Sono la nuova frontiera del mercato, perché ora che i cartellini tenti a non pagarli perché c'è crisi economica, il parametro zero può essere un'opportunità sia di prenderlo a zero sia di pagare una fiche sicuramente bassa per anticipare l'arrivo o bruciare la concorrenza. Un altro di cui parleremo credo abbastanza spesso sarà Leao.
Sì, 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 immagino di sì, anche perché lì poi ci gira attorno tanto, anche compreso insomma con la famosa multa che deve pagare, che vuole accollare al Milan, sì. Quindi è al club che eventualmente...
No, vorrebbe accollare al prossimo che gli fa il contratto, sì, quindi esatto. Milano più per lui.
Esattamente. Detto questo, Luca, ti ringrazio, ma noi ci sentiremo presto. Una postilla, sì, al volo, secondo te quante possibilità ci sono che Rabiot possa rinnovare con la Juventus? Perché secondo me è stato furbo, cioè ha fatto una gran stagione a scadenza. C'è il mondiale, quindi si conquista una doppia vetrina, e io credo che se chiede davvero 10 milioni la Juventus quella somma non gliela darà mai. Quindi,
ecco, posso dirti una cosa banale?
Sì.
Dipende dai soldi.
Esatto, è sempre lì.
E Rabiot ha ragionato nei precedenti trasferimenti su questo. Quindi dipende dai soldi.
Dipende
le aspettative che ha Rabiot. Ti ricorderai che in estate doveva andare al Manchester United e per soldi non è andato, perché il Manchester disse che aveva ricevuto un'offerta offensiva, sfacciatamente offensiva, da parte della mamma, perché è la mamma che lo gestisce.
Sì, sì.
Quindi evidentemente le aspettative sono alte, vedremo anche se questa stagione così importante, come dire, lo sdogani verso un nuovo contratto di quel tipo là. Io aspetterei un po'.
Direi anche io, vediamo un po' quello che viene fuori, però mi sembra che insomma da quel punto di vista, come dicevi tu, i 20-23 che vanno a scadenza avranno sicuramente dall'Inghilterra offerte impareggiabili per le squadre italiane, quindi dipenderà molto da tanti fattori. Luca, ci salutiamo, è stato un piacere come sempre, a martedì prossimo.